L'altro pianeta di Laura Bettini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale siamo molto felici di ospitare Massimo Centemero, che è il direttore del CIC. L'abbiamo sentito tante volte al telefono, questa volta l'ho rapito perché era venuto a trovarci ed eccolo qua in studio con noi. Massimo, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
CIC, Consorzio Italiano Compostatori, recentemente sono arrivati nuovi dati che sono il bilancio del 2018. Io li vorrei un po' ricapitolare e poi evidenziare qualcuna delle spie magari di difficoltà che ci sono in giro per l'Italia, nonostante la raccolta dell'organico stia andando molto bene, mi sembra di capire.
Sì, sta andando molto bene, siamo numeri sempre in crescita. Noi diciamo che la crescita di questo settore negli ultimi 15 anni è stata costante per un 5-10% all'anno negli ultimi 15 anni, quindi insomma un settore che è cresciuto tantissimo proprio negli ultimi 15 anni.
Beh, questo è molto molto bello e anche significativo di quanto, no, una politica che spinge rispetto a questo tipo di raccolta può ottenere risultati. È successo in questo campo, può succedere altrove, speriamo comunque. Abbiamo qualche dato sulla raccolta pro capite, che mi sembra essere ormai a 108 kg, ho letto quest'anno.
Sì, ogni cittadino italiano mediamente raccoglie 108 kg di rifiuto organico, diciamo l'umido e il verde, questa è un po' la semplificazione, all'anno. Sono raccolte che chiaramente sono diffuse in modo differente nelle varie regioni.
Beh, dipende anche da quanto tempo sono partiti, immagino. Esatto. No? Chi prima, chi dopo.
Esatto.
E chi ha più sensibilità e chi meno ancora, forse.
Sì, io diciamo che non è una questione etnica, come abbiamo sempre detto noi. Le raccolte differenziate si potevano fare in Svizzera 25 anni fa, si possono fare nel Sud Italia attualmente. Tanto è vero che, possiamo dirlo, abbiamo battuto gli svizzeri, ecco, e anche i tedeschi.
Complessivamente?
Sì, noi abbiamo sistemi,
nonostante le disparità,
abbiamo sistemi di raccolta molto efficienti per quanto riguarda il rifiuto organico, e devo dire che siamo davvero il primo paese in Europa. Quindi è una cosa un po' strana nel nostro settore, perché visti dall'estero gli italiani sono virtuosi, noi però ci vogliamo un po' male, quindi visti dall'interno noi andiamo subito a trovare un po' di lati negativi, andiamo a trovare un po' di incertezze, un po' di criticità. Certo, ci sono.
Quali, ad esempio, quale mettereste su al primo posto?
Beh, diciamo che il primo posto è che le raccolte, e qui dipende se uno guarda il vaso, il bicchiere pieno o mezzo pieno, mezzo vuoto, le raccolte si stanno piano piano sviluppando anche nel sud. La criticità più grossa sono gli impianti, che non ci sono nel centro, ce ne sono pochissimi, ce ne sono pochissimi nel sud. E quindi il rifiuto, perché va da buon fine.
Quindi la raccolta del sud, cosa succede adesso? Cioè viene trasportata altrove?
Esatto. La raccolta del sud viene trasportata altrove, comunque fuori regione. Quindi
con un aggravio di costi.
Con un aggravio di costi.
Anche
ambientali, se parliamo di CO2. Se questo settore ha dato grandissimo contributo a quello che è la decarbonizzazione, lo darà ancora. Chiaro che uno dei meccanismi per azzerare tutto questo è, come dire, diminuire i trasporti.
Certamente, per diminuire i trasporti però bisogna fare gli impianti. Per fare gli impianti cosa serve? Non solo i soldi per farli?
No, perché i soldi per farli, diciamo che tutte le pianificazioni regionali da 20 anni a questa parte hanno previsto negli ambiti ottimali la costruzione, la localizzazione di impianti, però alla fine non se ne sono fatti. Qui un po' la sindrome NIMBY, insomma, che nessuno vuole l'impianto sul proprio territorio. Soprattutto questo è un po' il lato negativo e il lato un po' ostativo alla costruzione degli impianti. Poi questi sono impianti dove non c'è chimica, perché non c'è un intervento esterno, si vanno a trasformare,
non si brucia
quindi si vanno a trasformare delle bucce di banana in le bucce d'arance, piuttosto che altri scarti che produciamo dalla nostra tavola, ahimè, e questo è giusto da dire, ma li trasformiamo in un fertilizzante organico. Quindi insomma è tutto un processo naturale, non c'è nessun intervento esterno.
Certamente. Si trasforma in un fertilizzante organico, o anche adesso tanto si lavora sul biometano, ho letto. Questa è l'ultima, no?
Sì, è un'evoluzione.
Si punta, un'evoluzione.
Un'evoluzione molto interessante, perché si è sempre prodotto compost, questo fertilizzante organico è il compost, e Probabilmente da un po' di mesi a questa parte, per i prossimi anni, io penso 10, 15 o forse per sempre, si andrà a produrre oltre compost anche il metano. Noi lo chiamiamo biometano perché è di origine biologica ed è molto interessante perché di fatto è un carburante rinnovabile e quindi ha le caratteristiche identiche, se non migliori, del metano che noi conosciamo. Lo conosciamo, abbiamo conosciuti due usi: l'utilizzo nelle nostre cucine e l'utilizzo nei mezzi che vanno a metano. Quindi le caratteristiche sono effettivamente molto, molto buone e soprattutto è autoprodotto, quindi possiamo anche noi produrre del combustibile, non più estrarlo con l'estrazione da fossili.
Certo, nel nostro caso spesso anche acquistarlo altrove,
sì.
Quindi diciamo che sarebbe anche quello un bel risparmio, anche nella dipendenza, diciamo, da altri paesi, da altre situazioni. Gasdotti, per esempio.
Esatto.
Una produzione diffusa, anche questa, sarebbe come quella del pannello solare, del
sì,
fotovoltaico, sarebbe un sistema completamente diverso.
Sì, e allo stesso modo è un sistema che deve crescere pian piano, perché anche le rinnovabili adesso sono arrivate ad un buonissimo livello, e però crescono sempre di più. La stessa cosa la si farà con il biometano. Adesso sono in rete più o meno 90-100 milioni di metri cubi di biometano da trasformazione nel nostro rifiuto organico. Speriamo di arrivare a 200 milioni. E poi ci sono altre biomasse che possono essere trasformate in biometano. Le biomasse zootecniche, altri tipi di rifiuti.
Ma questo tipo di impianti, diciamo, hanno un maggiore impatto sul territorio rispetto a quelli del compost, che dicevamo prima, appunto, non sono certo, non lo so, termovalorizzatori, ecco, sono cose completamente diverse?
No, l'impatto addirittura potrebbe essere inferiore, perché la prima parte di quello che è normalmente il compostaggio viene sostituita da un digestore, così come si comporta esattamente come si comporta il nostro intestino, di fatto, quindi produce biogas e poi il biogas viene raffinato. Poi tutto ciò che è la parte solida viene trasformata in compost e quindi in fertilizzante organico. Quindi l'impatto è
la massimizzazione, diciamo, di quello che è il rifiuto a questo punto, perché
esatto,
ne usi sia la parte gassosa che la parte solida.
Sì, c'è un ulteriore sviluppo, perché la parte gassosa è composta per il 60% da metano e quindi ci sarà la raffinazione del biogas a biometano. Il 40% è anidride carbonica. Esistono già delle esperienze più o meno sperimentali di purificazione anche di questa CO2 che viene utilizzata poi per scopi alimentari.
Per scopi alimentari?
Sì, sì, diciamo bibite.
Ah, certo.
Bibite.
Certamente. Bene, quindi proprio non ci avanza più niente a questo punto, come si suol dire, insomma.
Non carbon neutral, ma carbon negative.
Esattamente. Questo è uno, il tema degli impianti. Altre punti dolenti, forse una scarsa sensibilità magari anche agli obiettivi europei che abbiamo, potrebbe, no?
Ma io penso che uno delle note dolenti è la scarsa considerazione che si ha del nostro settore. Questo lo devo dire con grande rammarico, perché
settore
rifiuti organici, settore trasformazione e valorizzazione dei rifiuti organici, perché è un settore che è sempre stato ignorato da qualsiasi tipo di incentivazione, è un settore che si è costruito da sé. Anche il consorzio Torrenio Compostatori è un consorzio volontario, quindi non ce l'ha chiesto nessuno di come dire, riunirci e di creare un consorzio, ci siamo creati da noi, abbiamo però fatto tanto, tanto baccano e adesso siamo diventati anche grandicelli da soli. Questo è un grande orgoglio, però verifico anche dalla parte politica scarsa considerazione del settore.
In che cosa, cioè come vi sentireste più considerati?
Ma per esempio noi vorremmo aumentare quello che è la comunicazione con i cittadini, cioè dimostrare ai cittadini che la loro raccolta differenziata va a buon fine. Purtroppo non abbiamo i mezzi E questo per me è invece...
Mezzo sarebbe un mezzo economico, un mezzo...
Sì, sì, sostanzialmente si tratterebbe di mettere...
Canali di trasmissione.
Sì, mettere a disposizione qualche soldino per fare comunicazione da parte dei comuni, da parte delle regioni, da parte del governo, perché verifico che i cittadini, che fanno anche molto bene la raccolta differenziata, però sono lasciati un po' soli, quindi tante volte tutti noi ci sentiamo dire: ma sì, ma tanto mettono tutto insieme. Non è vero che mettono tutti insieme, i cittadini fanno una buona raccolta differenziata e dove la fanno bene, questa raccolta differenziata, almeno dalla parte del rifiuto organico, viene trasformata in compost, biometano, eccetera.
Quindi
eccetera,
la comunicazione eccetera. Che c'è adesso è in capo alle imprese private che lavorano in questo settore.
Esattamente, che fanno chiaramente molta fatica.
Certo. Grazie Massimo Centemero per essere
Grazie
stato con noi, alla prossima occasione. L'altro pianeta prosegue tra poco.
Ogni domenica su Radio 24 alle 6.30, alle 16.15 parliamo di corsa.
No, fermati.
Più veloce? Ogni domenica su Radio 24 parliamo di corsa.
Ma no, non di corsa così. Parliamo di running, di maratona, di alimentazione e di consigli.
Ah, ho capito, una cosa tipo con atleti, esperti e protagonisti di questo sport.
Sì, tipo così.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 su Radio 24. L'altro pianeta.
Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, seconda parte dell'altro pianeta. Cambiamo completamente argomento, non parliamo più di compostaggio. Due i temi che affronteremo: un premio, ma non vi dico quale, così ascoltate fino alla fine, e un esperimento, un tour in auto elettrica che è stato compiuto lo scorso weekend da Milano a Perugia, andata su autostrada, ritorno su strada statale, con alcune deviazioni turistiche comprensibili visto il tratto di strada che veniva percorso. Obiettivi vari, ne cito subito due: testare le reali difficoltà, prima fra tutte la ricarica dell'auto su strada statale e su autostrada, e gli stili di guida più efficienti per compiere lunghe distanze appunto con un'auto elettrica. Noi abbiamo seguito questo tour collegandoci sia sabato che domenica con Cristian Pastore, amministratore su Facebook dello Hyundai Kona Fan Group, organizzatore della spedizione, nonché pilota di una delle quattro auto con cui è stata fatta. L'auto è ovviamente la Hyundai Kona, a cui è dedicato il gruppo su Facebook, ma coloro, persone e aziende che hanno partecipato all'esperimento sono molti, molti di più, tutti protagonisti ovviamente del mondo delle auto elettriche, e li citeremo nelle interviste. Questa è la telefonata di sabato con Cristian.
Abbiamo fatto prettamente un percorso autostradale. Abbiamo utilizzato l'intera autonomia dell'auto, che su tratto autostradale ha un consumo più elevato rispetto a un tratto cittadino o extraurbano. Peraltro abbiamo fatto intervenire una società che si occupa di soccorso delle auto elettriche direttamente poco dopo Firenze. Quindi ha dato il proprio servizio prettamente per questo evento, anche se dà questo servizio solo nella città di Milano. E quindi abbiamo documentato anche quanto è il servizio offerto da EGAP, che è questa società appunto che fornisce soccorso per le auto elettriche, un furgoncino.
Soccorso ovviamente non meccanico, immagino, sia soccorso di ricarica eventuale.
Soccorso di ricarica, esattamente. E appunto è un furgoncino con... nel vano di carico una batteria enorme che appunto si porta in giro e porta all'occorrenza, dove c'è necessità, il soccorso elettrico in questo senso.
Quindi l'avete scientificamente chiamato per vedere l'efficienza, diciamo, di questo servizio.
Esattamente, un po' fuori dal suo raggio d'azione, ma è stato congeniale a quello che era il nostro esaurimento della nostra batteria.
Allora, questo viaggio è strutturato con quattro auto, giusto? Che si stanno, stanno facendo questo percorso. L'obiettivo è di vedere come si comportano in situazioni diverse, con stili di guida diversi?
Sì, sono quattro auto di tre proprietari, che sono quelli che sono i partecipanti, appartenenti a un gruppo di fan, sostenitori di questa auto. È una Hyundai Kona elettrica. La quarta auto è stata concessa da Hyundai Italia, guidata da me, in quanto organizzatore di questo evento, di questo tour, e appunto dà la possibilità di affrontare percorsi diversi, appunto il primo l'andata prettamente autostradale, mentre il ritorno da Milano a Perugia, Perugia a Milano, con destinazione finale a Sisi, con un tratto di cittadino ed extraurbano. Quindi percorsi diversi, tre anzi, quattro stili di guida differenti, tutto a confronto, tutto documentato, tutto reportato.
E con quale scopo? Nel senso che dopo che avrete fatto questo viaggio, avrete raccolto tutti questi dati, cosa ne volete fare?
Lo scopo principale non è tanto snocciolare dei numeri, ma fare in modo che chi vede quanto noi abbiamo fatto, chi osserva, chi guarda, si possa rendere conto che al giorno d'oggi poter utilizzare l'auto anche non solo per il tratto cittadino, dove è semplice, dove la colonnina è a portata di mano, dove sei nel raggio di casa tua per poterla ricaricare, ma anche di fronte a un ampio chilometraggio c'è la possibilità di utilizzarla tranquillamente. Quindi è già una realtà e non è il futuro, è già una realtà.
Quindi che la colonnina non ti lega alla città fondamentalmente.
Assolutamente sì.
Benissimo, allora domani sera ci risentiamo e vediamo come vi siete trovati, diciamo così.
Assolutamente sì, ben contento di ritrovarti.
Era contento sì, ma mai quanto era contento domenica sera, fatti 1100 chilometri del tour.
Pronto?
Sono Laura, ciao.
Ciao Laura.
Siete arrivati?
Sì, sì, in questo istante.
Com'è andata?
È andata bene, è andata assolutamente molto bene. Abbiamo tanto materiale.
Tanto materiale di che tipo? Nel senso che...
Foto, video, ma non solo. Abbiamo anche raccolto dati, che è un altro aspetto per cui abbiamo organizzato tutto questo bel tour.
Senti, da un primo sguardo, come si sono comportate queste auto, autostrada, strada quella normale, diciamo?
Si sono comportate tutto sommato bene. Te lo dico da autista, ovviamente devono tener conto anche delle batterie che il freddo, ahimè, purtroppo lo soffrono. L'autostrada non è il tragitto preferito per una macchina elettrica, però quest'auto con questa capienza, quindi la 64 kW, è veramente un'auto che si può utilizzare anche nei lunghi tragitti, anche nei tragitti autostradali.
Ma avete avuto bisogno di fermarvi per ricaricare?
Sì, ci sono state delle tappe sia tecniche che abbiamo unito a tappe assolutamente per visitare quelli che sono i luoghi, quindi abbiamo utilizzato le tappe per fare delle foto, dei video, sicuramente molto carini.
Più da turismo slow, diciamo, questa...
No, perché ad esempio il primo pezzo lo abbiamo fatto direttamente utilizzando, immaginando 330 chilometri circa, ok, se vado un po' a memoria, e quindi è un buon tragitto con una media di 110-120 all'ora, quindi media autostradale tradizionale.
E poi vi siete fermati, lì avete fatto,
abbiamo fatto
tappa, pausa, riposo per voi e riposo per l'auto.
Rifornimento, sostanzialmente certo. Equivale a quello che è il distributore, è vero, sì, ci mette un pochino di più, però bisogna...
Quanto ci vuole?
Ha una batteria completamente scarica, abbiamo visto che con esempio Ionity, che è la prima stazione di ricarica, non si può più chiamare colonnina, stazione di ricarica in Italia che carica 350 kWh, la Kona ne utilizza 75 al massimo ed è una delle pochissime che si permette questi numeri così alti, ricarica... In un'ora arriva tranquillamente a superare l'80% della sua batteria.
Beh sì, un'ora è compatibile con un pranzo. Bisogna uscire dalle autostrade oppure no?
Cioè, attualmente sì.
E non c'è nessuna autostrada che sia attrezzata al momento?
Qualche colonnina è comparsa di recente in autostrada. Si parla di Dorno, si parla di Rho e qualche altra che adesso a memoria non mi sovviene, però sì. È ancora immatura come rete. Sì.
Mentre più matura quella esterna.
Sì, assolutamente sì.
Mi dicevi che avevate fatto in modo di avere guide diverse, no?
Guide diverse, sì.
Ma era uno più grintoso, diciamo così, un altro più da papà, oppure non si intende questo quando si parla di stili di guida?
Si intende anche questo perché il così chiamato piede fa assolutamente la differenza e su un'auto elettrica è più evidente, ma ci sono anche dei settaggi appunto dell'auto, cioè principalmente è quello del regen, cioè la rigenerazione, che avviene rilasciando l'acceleratore, quindi decelerando. Le auto elettriche hanno questa funzione che praticamente il freno motore, il così chiamato freno motore, no? Gestisce la ricarica appunto della batteria in decelerazione, producendo proprio una sorta di frenata. Tanto è vero che la Kona ha anche la possibilità di fermarsi completamente utilizzando questo sistema, ed è impostabile su quattro livelli diversi, da quello praticamente che non rigenera e quindi lascia veleggiare l'auto, che è abbiamo riscontrato che è il migliore in autostrada, a quello che poi arriva appunto a fermare la vettura, che è il migliore in città. Sì, adesso andiamo tutti a mangiare una pizza, ovviamente, per chiudere la serata, per chiudere i due giorni, e poi verrà tutto pubblicato da HD Motori, HD Blog.
Perfetto, grazie mille, buona serata,
grazie.
E a risentirci.
Grazie a te, ciao, grazie mille.
Ci sarà tutto su HD Motori, su HD Elettrico, ma anche su Facebook, visto che tutto nasce lì. Ricordate questo nome, hashtag, scritto con il simbolo dell'hashtag, Kona, scritto minuscolo con la K, e V maiuscolo, Tour, scritto minuscolo. Ripeto, quindi, hashtag Kona e V Tour. Lì verranno raccolti tutti i dati e tutte le annotazioni fatte durante questo viaggio. Poi con Cristian Pastore ci siamo sentiti per i ringraziamenti di rito.
Devo iniziare dagli autisti Massimo, Flavio e Davide, oltre che, vabbè, sono anch'io, sono stato autista. Ringrazio Daniele per la collaborazione dell'organizzazione, ringrazio Simone Facchetti, che è il giornalista che ci ha sopportato per due giorni, ringrazio HD Motori, HD Elettrico, Hyundai Toy Motor di Perugia, EGAP Italia, Enel X, Radio Incontri in Blu di Cortona. Ringrazio anche voi, ovviamente, Radio 24. Ringrazio Carla del Monte Corneo Country House di Perugia, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ovviamente doveroso anche come Hyundai Italia, Andrea Carespi.
E a questo punto chiudiamo il capitolo esperimento auto elettrica, andiamo al famoso premio di cui vi dicevo. Parliamo del premio PIMBY, appena istituito. Ricorda la parola NIMBY, ma è tutto in direzione opposta. Ce lo presenta Chicco Testa, presidente di FISE Assoambiente.
Beh, NIMBY è un acronimo inglese, dice Not in My Backyard. Tradotto, non nel mio giardino, e sta a significare quel fenomeno di chi dice sì, quell'opera sarebbe anche utile, ma non fatela a casa mia, no? PIMBY è il contrario, dice please in my backyard, per favore fatela vicino a casa mia. Adesso è un po' un'esagerazione, ma vuole premiare quelle amministrazioni, quegli enti, quelle istituzioni, quelle comunità, le quali riconoscono il valore generale di un'opera pubblica, di un'infrastruttura, di un impianto di smaltimento dei rifiuti, di un impianto energetico, e dicono ok, farò un piccolo sacrificio anche se si fa vicino a casa mia, però è utile.
Qui stiamo parlando di un campo molto vasto, no? Dall'energia ai rifiuti, cioè, per chi ci ascolta sappia che si può concorrere in molte categorie.
In molte categorie, diciamo le categorie principali sono quelle che lei ha citato, perché sono anche quelle oggetto di maggiori contestazioni. Gli impianti energetici, tutti, quelli tradizionali e anche quelli a energie rinnovabili, che sono altrettanto contestati, i rifiuti e le infrastrutture. Per infrastrutture intendo strade, autostrade, porti, ferrovie, eccetera, eccetera. Diciamo, queste sono le tre grandi categorie.
Parliamo di autocandidature o bisogna essere, o si viene candidati da altri?
No, si può essere candidati anche da altri, ci si può autocandidare, ci si può essere candidati da altri.
Che tempi ci sono?
Guardi, la premiazione avverrà il 3 di luglio, diciamo che fino alla fine fino alla metà giugno va bene, vai.
Dai, fino a metà giugno va bene, collegandosi al sito di Assoambiente. Lì ci sono tutti i riferimenti, il regolamento. Grazie molte, allora buon lavoro e ci sentiamo insomma per il premio, per sapere anche chi vince, perché ovviamente lo vogliamo sapere e dare il giusto risalto.
Grazie della collaborazione, mi fa molto piacere e buona giornata.
Buona giornata a Chicco Testa, buona giornata anche a tutti voi. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. L'altro pianeta è scaricabile dal nostro sito o dalle vostre app se volete riascoltare, come preferite. Da Laura Bettini, buon proseguimento d'ascolto.